Buon pomeriggio a tutti. Ecco, questa mattina abbiamo letto la parabola del seminatore e abbiamo capito anche che c'è una differenza tra la spiegazione della parabola, che riguarda, potremmo dire, un giudizio sui terreni. Invece la parabola raccontata da Gesù riguarda invece di più il seminatore quando esce e nella sua arte, potremmo dire così, del seminare, la sua fiducia totale nella sua capacità di seminare e che questo seme produca qualcosa là dove possa cadere. È una parabola aperta, come ho cercato di spiegare questa mattina, perché se noi confrontiamo poi il messaggio di questa parabola con il resto del Vangelo, vediamo che sono proprio i terreni che sembrano quasi impossibilitati a produrre frutto, invece sono proprio loro che in modo inaspettato producono questo frutto. Oppure potremmo anche dire che nella vita di ciascuno di noi, sì, ci sono tutti i terreni negativi, ma c'è anche un pezzettino di terreno buono che Dio conosce e quindi insiste a seminare finché il suo seme arriva proprio in questo pezzo di terra buono. Vorrei fare con voi oggi una delle parabole più impegnative, secondo me, perché non è impegnativa nel suo racconto, che è la parabola della zizzania, quindi rimaniamo sempre nel Vangelo di Matteo, capitolo 13, non nel suo racconto, perché è molto semplice, ma invece per la tematica che comporta, cioè la zizzania stessa. Questa parabola si trova in Matteo 13, 24, e come potete osservare che poi la spiegazione della parabola si trova al versetto 36, dopo le altre parabole, quindi la spiegazione non è subito connessa con il testo della parabola, è come se anche un po' l'evangelista ci venisse a dire che la spiegazione forse è un'altra cosa, no? E anche qui, ancora meglio forse di questa mattina, possiamo vedere la divergenza tra la parabola e la spiegazione. Leggiamo la parabola, molto semplice: il regno dei cieli è simile, Matteo 13, 24, il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Si parla del buon seme. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Questo nemico rimane anonimo. Chi è il nemico di questo uomo? Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altra crescono insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania, legatela in fasce per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Quindi la parabola è abbastanza semplice: c'è un uomo che si presta a seminare il suo campo di buon grano, sembra che dia questo seme agli operai, tant'è che gli operai poi si lamentano con lui se gli ha dato veramente del buon grano, perché scoprono che è nato anche la zizzania nel campo. Sono molto indispettiti o preoccupati, non so se dite voi qual è l'atteggiamento migliore, e vogliono andare, chiedono il permesso di andare a sradicare la zizzania. Innanzitutto chiedono chi ha fatto questo, e il padrone di casa dice un nemico ha fatto questo, un avversario. Quindi se rimaniamo in un ambito religioso, come tenta anche nella spiegazione, a dirci, il nemico, l'avversario nella Bibbia è il diavolo, no? È il maligno. Ma il problema è cosa facciamo adesso? Come operiamo? Loro vorrebbero andare a strappare la zizzania, ma il padrone invece dice no, fermatevi, perché se no facciamo un guaio peggiore, cioè rischiamo di strappare anche il buon grano. Aspettiamo. E quindi qui ci sono due questioni dentro la parabola. Chi ha fatto questo? In altre parole potremmo dire, da dove viene il male? Tu non hai fatto un creato buono, non hai fatto una creazione giusta, non hai creato tutte le cose e le hai dette che erano belle, buone. Come mai adesso questa opera che tu hai fatto non funziona? No? Questo mondo che tu hai fatto non va, no? Almeno sembrerebbe che non vada, no? Come mai noi facciamo l'esperienza del male? Vorrei subito dire che voi potete leggere tutti i libri di filosofia, di teologia o quant'altro, e nessuno, non troverete la risposta da dove viene il male. Non c'è questa una risposta certa su questo, né potremmo dire nei libri scientifici e nei libri filosofici o nei testi religiosi, eccetera eccetera. Ci sono sempre nei testi religiosi, ci sono dei racconti mitici che raccontano appunto un avvenimento. Può essere la storia di una ribellione di angeli in cielo nei confronti di Dio, e poi l'angelo più bello, Lucifero, cade e si sfracella sulla terra e diventa il nemico, anzi diventa proprio il diavolo e così via. Mi raccomando, noi dobbiamo rimanere dentro allo spessore dei racconti mitici, perché se no, se scambiamo il mitico con lo storico, facciamo un errore gravissimo. Oppure l'altra narrazione che c'è anche sempre nella Bibbia, ecco, da dove viene il male? L'uomo che era beato nel giardino, ecco, la caduta, non è riuscito a reggere, a sostenere tutto questo dono, e in un certo momento è caduto, ha commesso il peccato, eccetera, eccetera. Il peccato originale, e quindi è entrato il male, la morte nel mondo, e così via. Sono tutti tentativi che in qualche modo ci cercano di dirci, di raccontarci come è entrato, come mai c'è questa imperfezione nel mondo, nell'universo, e così via. Ma una risposta certa, sicura di questo, noi non ce l'abbiamo. Poi facciamo una confusione tra il male, potremmo dire, il male, il deficit che abbiamo nel mondo, nell'universo, e invece il male che facciamo noi. La Bibbia distingue in modo molto netto, chiaro, quello che è nell'orizzonte cosmologico e nell'orizzonte storico, no? La spiegazione mi sembra del tutto insufficiente, perché la spiegazione, già la parabola ha un impianto apocalittico. Cosa vuol dire avere un impianto apocalittico? L'apocalisse è una corrente teologica spirituale che si forma nel 250 a.C., nel 200, che dice questo. Sostiene questo, i vari libri, anche al tempo di Gesù c'erano dei libri apocalittici, come il libro di Enoch, il libro delle parabole, che non sono entrate nella Bibbia, no? ma erano libri religiosi molto importanti, che leggevano tutta la storia del mondo in chiave apocalittica e messianica, cioè il Messia, quando sarebbe arrivato, non avrebbe dovuto essere una specie di Davide alla conquista del proprio di Israele, al ristabilimento della monarchia, dell'ordine, in mezzo agli altri popoli. No, no, il Messia sarebbe stato appunto, avrebbe avuto le sembianze del figlio dell'uomo, quello che vedeva Daniele, e doveva, Daniele è un libro apocalittico, tanto per farci oppure anche certe pagine di Ezechiele sono pagine apocalittiche. Allora, questo Messia sarebbe dovuto venire e poi far risorgere i morti, finire la storia, far risorgere i morti, giudicare il mondo. Vedete che queste sequenze sono passate anche nel cristianesimo, no? E noi aspettiamo la fine del mondo, aspettiamo la risurrezione, il giudizio e poi la condanna dei cattivi, no? Di tutta questa zizzania. E così anche qui l'impianto interpretativo della parabola è di questo tipo, no? Quindi la cosa importante per questa visione teologica è il giudizio, è la giustizia, che ci sia un giudizio e la giustizia nei confronti dei giusti e rispetto ai cattivi, ai quelli che hanno fatto il male, che devono essere poi condannati, devono ricevere il loro, in qualche modo, il loro giudizio. E così allora, sempre in questo capitolo tredicesimo di Matteo, abbiamo al versetto 36 la spiegazione, in qualche modo, apocalittica, conseguenziale, perché la gente che forma la comunità di Matteo sono tutte persone che vengono dall'ebraismo, che si sono convertiti al cristianesimo e hanno ancora in mente tutta questa teologia apocalittica. Tutto il Vangelo di Matteo è attraversato da questa visuale apocalittica, no? Un apocalittico nel Vangelo di Matteo è senz'altro Giovanni Battista, no? Che non dice semplicemente verrà il Messia e poi farà una potatura agli alberi, eccetera, eccetera. No, dice che userà appunto la zappa, il macete, proprio per stroncare la radice. Quindi gli alberi che non producono vengono tagliati, ma tagliati nella radice. Quindi è un giudizio implacabile. E poi sull'aia ci sarà un discernimento netto, chiaro, finalmente. La pula da una parte che verrà bruciata è il grano dall'altra, quindi una cosa veramente netta, chiara. Io credo che queste persone sbagliano a ragionare in questa maniera, perché se dovesse applicare questo metodo, oltre che non mi sembra che sia il metodo di Gesù, ma se si dovesse applicare questo metodo nei miei confronti, non so nei vostri, forse voi siete tutti santi, ecco, ma nei miei confronti, ecco, il Signore mi spaccherebbe a metà. Perché una parte è buona, santa, santificata, e una parte invece forse è malata, no? Una parte che non rende frutti, anzi è proprio peccato. Quindi non mi salverebbe soltanto metà. Spacchiamo metà. Ma ci sono queste persone che quasi godono, no? Nel vedere che Dio fa queste cose, no? Si aspettano un Dio di questo genere, un Dio vendicativo, no? Un Dio del giudizio, un Dio della condanna, che deve ripagare quelli che hanno fatto il male, ma in una maniera appunto negativa, ancora più, con più male ancora, no? Nei loro confronti. E così allora la parabola si muove in questa maniera. I suoi discepoli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Vi ho già spiegato che Gesù non spiegava le parabole, forse ne raccontava delle altre. Comunque qui abbiamo la spiegazione della comunità che segue l'impianto apocalittico, ovviamente. Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, no? Ma là nella parabola erano gli operai che seminavano il seme, comunque. il campo e il mondo. Il seme buono sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno. Una visione un po' più netta, chiara. O si sta da una parte o si sta dall'altra. Il nemico che l'ha seminata è il diavolo. Direi un po' tra parentesi, è un po' comoda imputare tutte le colpe al diavolo. La mietitura è la fine del mondo, come se noi fossimo un po' esenti, no? Cioè siamo sotto un po' la dominazione del diavolo, no? La mietitura è la fine del mondo, i mietitori sono gli angeli, quando anche là sembrava che fossero gli operai che andavano a fare questo lavoro. Gesù manderà, cercherà gli operai, la messa è molta, mancano gli operai. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, ingiustizia, li getteranno nella fornace ardente. E così noi siamo sollevati, finalmente questa giustizia, finalmente saremo liberati, questi sono condannati e puniti, dove sarà pianto e stridore di denti, perché questo ci interessa, che ci deve essere tanto dolore, pianto e stridore di denti. Allora, ma noi no, noi stiamo dall'altra parte, ovviamente, no? Noi veniamo salvati, no? Chissà perché. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del loro padre, cioè cieli nuovi, terra nuova, molto linguaggio apocalittico è entrato poi nel Nuovo Testamento. Paolo, che non è un apocalittico, è un escatologico, ma Paolo userà tanto linguaggio e anche forme teologiche di questa teologia apocalittica che era dominante al tempo di Gesù e anche dopo Gesù, no? E quindi le nostre scritture mantengono i retaggi di questo tipo di impostazione. Noi che leggiamo tutto quasi alla lettera e non cerchiamo di interpretare, di andare al di là, ecco, di quello che leggiamo, abbiamo applicato le stesse categorie in modo sì che sempliciter, in modo automatico, no? C'è scritto così, allora sarà così. Ecco, un grande errore nel leggere la scrittura. Cosa ci può insegnare questa parabola della zizzania? Ci dice che le cose non sono semplici, anzi sono complicate, e noi dobbiamo fare i conti con un'energia opposta a quella di Dio. Se possiamo dire che l'energia divina è luminosa, positiva, bontà, misericordia, c'è anche un'altra energia nel mondo, un'altra volontà, un'altra forza che è negativa, che è fuorviante, che in qualche modo rallenta i progetti, le idee di Dio, le realizzazioni, poi il regno di Dio, no? In quanto tale. Ecco, io vorrei soltanto farvi osservare però che c'è una differenza nella Sacra Scrittura. Come nella Sacra Scrittura c'è una differenza tra prova e tentazione, la prova viene da Dio, ma non è una cosa implacabile, non è che Dio te la manda perché ha il gusto di farti cadere. Ma la prova suscita in te una resistenza, suscita in te una forza, una decisione nella tua libertà. Se vuoi corrispondere all'iniziativa di Dio oppure te ne vuoi tirare fuori. E la prova può diventare una tentazione. Noi possiamo cadere attraverso la prova in una tentazione, e cioè chiedere a Dio la risoluzione di tutto, protestare con Dio, un segno, no? Quelli che chiederanno a Gesù un segno, dirà ci sarà solo il segno di Giona, che è un segno, non hanno capito di cosa si trattava. E quindi anche nel racconto delle tre prove nel deserto di Gesù, a un certo momento il diavolo dirà a Gesù: buttati giù dal tempio, tanto tu sei garantito, verranno subito gli angeli e ti soccorreranno. E Gesù risponde: non tenterai il Signore Dio tuo. La lettera di Giacomo spiega che Dio non tenta nessun uomo, non tenta nessun uomo. E anche noi nel Padre nostro dovremmo un po' smetterla di dire: di dire fa che non, non ci indurre in tentazione, perché lui non ci induce in tentazione, ma invece lì nel Padre Nostro, autentico, in greco c'è scritto, fa che non ci abbandoniamo, che cadiamo nella tentazione, perché la tentazione è il cono d'ombra di protesta nei confronti di Dio, no? Cioè vogliamo un Deus ex machina che ci risolve d'amblè tutti i nostri problemi, tutte le nostre situazioni e così via. Un Dio magico che non c'è, che non esiste, il Dio reale non è questo, no? Allora cosa significa questa parabola? Ecco, credo che la parabola ci invita a riflettere bene che cos'è questo male. Da dove viene il male? Ma quale male? E questa è la questione, dovremmo subito spiegare, perché per noi il male è sempre lo stesso. Non è vero, la Bibbia distingue due forme differenti di male. Una che noi la chiamiamo male perché la soffriamo e quindi la vediamo in termini negativi e lo chiamiamo male, ma sarebbe meglio dire l'insufficienza dell'essere, un deficit, in tutte le cose manca qualcosa, anche delle cose più belle. Leggevo prima sul giornale che in questi giorni abbiamo una luna straordinariamente grande, no? Succede questo effetto visivo, la luna è sempre quella, ma c'è un effetto visivo che succede ogni 18 anni e quindi in tutto il mondo si vedrà questa luna gigantesca che ci sembrerà una luna che si è un po' allargata, dilatata, no? Ha mangiato un po' tanto, ecco, no? Deve fare un po' di dieta, ma non è vero, è soltanto un effetto ottico, questo è molto complesso da spiegare. E quindi anche noi alcune volte vediamo le cose in un modo non realistico e noi pensiamo che tutto quello che c'è, dalle malattie, il cancro, eccetera, eccetera, le pestilenze, sia un po' colpa di Dio che ci rimanda per punirci, no? Ultimamente abbiamo avuto una vicenda un po' difficile con la Radio Maria, perché un famoso domenicano ha detto che questi mali, il terremoto, vengono perché Dio li manda, eccetera, eccetera. È una visione ontologica sbagliata, antica, ma sbagliata. È sbagliata. Perché non si accetta il limite della natura, il limite di tutte le cose. Tutti gli esseri sulla faccia della terra, ma nel mondo, nell'universo, sono limitati. C'è un deficit, che è un deficit dell'essere. Possiamo partire dalle stelle più belle dell'universo, crescono, nascono. Già il fatto che nascano, da dove nascono le stelle, è un grosso problema, perché sembra che nascono dei buchi neri. E i buchi neri sono delle voragini enormi, enormi, dove si mangia tutta la materia che incontra viene inghiottita in questo buco nero. Non sappiamo ancora che cosa succede dentro un buco nero, ma alcuni buchi neri poi esplodono, dopo aver inghiottito, esplodono e nasce una supernova, no? Quindi quasi un alternarsi di quello che è negativo, brutto, che è questo buco nero che mangia, e poi invece si trasforma in una supernova, cioè in una stella che poi illuminerà per miliardi di anni. Il nostro Sole, ancora ci dicono gli esperti, illuminerà per 5 miliardi di anni. Poi si spegnerà, perché consumerà tutto quello che al suo interno sta bruciando. Con una combustione nucleare pazzesca, no? Però per noi è vitale, perché se non ci fosse il sole noi non avremmo il calore, non avremmo le stagioni, non avremmo la vita sulla faccia della terra. Per fortuna non siamo troppo vicini come Mercurio o Venere, perché sennò brucierebbe tutto. Non siamo troppo lontani come Giove, siamo in quella posizione provvidenziale, perfetta, diciamo così, che Però basterebbe che l'asse della terra si muovesse, e ogni tanto si muove, no? E potremmo avere delle conseguenze molto gravi. È colpa del sole il nostro inquinamento? No. L'inquinamento lo produciamo noi. È colpa del sole il fatto che nel 2016 ancora gli scienziati ci hanno detto che abbiamo avuto la temperatura più alta sulla faccia della Terra, che se andiamo avanti così si scioglieranno veramente tutti i ghiacciai, il mare si alzerà di 3 metri, scompariranno le intere città? È colpa del sole? No, è colpa del nostro inquinamento. Quindi quello che voglio dire, quello che voglio sostenere è questo, che c'è un male, tra virgolette, lo chiamiamo così, perché noi ci aspetteremo un altro esito. E l'esito che noi ci aspetteremo è sempre quello positivo. Noi siamo a rischio di, come si chiamano questi materiali che possono colpirci? I meteoriti. Noi siamo a rischio di meteoriti. Ci dicono gli scienziati che molti milioni di anni fa la Terra non era abitata dall'uomo, ma da queste bestioni, dinosauri, bestie che abbiamo scoperto, gli scheletri, quindi non è un'invenzione fumettistica, di fumetti, ecco. E abbiamo scoperto gli scheletri, abbiamo scoperto questi animali enormi, alcuni erano carnivori, altri erano erbivori, che sono stati d'amblè distrutti tutti perché un meteorite ha colpito la Terra, hanno individuato anche forse dove, e ha creato una situazione di morte dove tutti sono morti, tranne le piante. Le piante non sono morte, sono morte le piante, quelle esterne, ma non le radici, tant'è che passato poi questo fenomeno in cui si è scurata la Terra, tutti gli animali hanno smesso di respirare e sono morti, si è ricominciata una vita diversa sul nostro pianeta, no? Ma noi siamo ancora a rischio di un meteorite, eh? Quindi un meteorite ci potrebbe colpire. No, non è possibile. No, è così. Quindi tutto nel mondo, in qualche modo, ci sembra bello, ci attira, poi se andiamo a vedere le cose come stanno veramente, c'è un deficit. Io vedo una bella mela, una bella pesca, la vado a raccogliere, poi forse la sbuccio, e se non è un ONG, perché se non è ONG è perfetto, non è neanche un animaletto, ma se non è un ONG, posso trovarci anche un animaletto dentro, che brutto, No, perché? No? Forse quella mela è ancora più buona, ma noi non vogliamo più le mele con gli animaletti, E allora ONG, perfetto. Abbiamo sempre i pomodori, non so adesso se vi siete accorti, noi abbiamo sempre i pomodori, che sia marzo, gennaio, agosto, noi abbiamo belli pomodori, tutti uguali, tutti rossi, nella stessa maniera, no? Perché? Perché noi per reagire all'imperfezione cerchiamo la perfezione. E attenzione, perché questa perfezione può essere mostruosa. Invece di accettare il limite, il deficit dell'essere in tutte le cose, e conviverci, noi protestiamo, lottiamo. In qualche modo, quello che dicevo stamattina del libro di Giobbe potrebbe essere capito in chiave moderna in questa maniera, che Giobbe non accetta il limite della malattia, il limite dell'insussistenza, il limite che diventiamo vecchi, perdiamo i capelli, poi il limite della morte. Tutte le cose nascono, crescono, muoiono. Non c'è nessuno che è esentato da questa parabola, no? Ecco, noi questa parabola che Dio ha voluto la chiamiamo male. Poi male ancora di più se poi, quando vieni al mondo, che venire al mondo è già un rischio enorme, perché se il cordone ombelicale si intreccia attorno al tuo collo, potresti nascere handicappato, eccetera, eccetera. Oggi però c'è il taglio cesareo, tanto oggi fare il taglio cesareo è un gioco da ridere, E quasi tutti i bambini, non so se voi lo sapete, nascono col taglio cesareo, perché non si vuole neanche più far soffrire la donna nel momento del partorire, no? È così. E poi è una questione di soldi, giustamente come mi dice una suora. Allora, negli ospedali, benissimo. Allora, però, benissimo, non lo so. Cioè, noi facciamo fatica a reggere di fronte a questo deficit dell'essere, di fronte a questa insufficienza, e quindi cosa facciamo? Cerchiamo una perfezione. L'uomo è così limitato che abbiamo ideato, sognato il Superman, il superuomo, no? È così. Che non si ammala mai, che è forte, che resiste a tutto e così via, no? E invece dovremmo fare i conti di questa realtà ontologica che ha voluto Dio. Quindi voi mi direte, eh no, perché la Bibbia ci ha raccontato che l'uomo era bello, perfetto nel giardino, poi ha mangiato la mela, eccetera, eccetera. Ma ecco, ma questi non sono dati storici, sono dati mitici. Dovremmo capire veramente che cosa ci vuole dire la Bibbia con questi racconti mitici, tipo questo episodio di Adamo ed Eva, di Eva e Adamo nel giardino, ma anche Caino e Abele e l'altra pagina della Torre di Babele, che secondo me sono tre testi che devono essere letti tutte e tre insieme, che raccontano, tra virgolette, la nostra decadenza. No, raccontano la nostra situazione, perché questi testi mitici vogliono illuminare la nostra storia, la storia di ciascuno di noi, o singolo o collettiva. Allora, l'episodio di Adamo ed Eva nel giardino è il racconto del nostro desiderio sfrenato. Noi vogliamo essere come Dio, con dei piccoli dei, ma noi puntiamo proprio a essere come Dio, e quindi noi abbiamo un desiderio sfrenato di tutto, nei confronti di tutti e di tutto. E quindi noi non fermiamo il desiderio. Pensiamo di essere capaci e siamo liberi di fare tutto quello che ci pare. E questo è il punto. Allora, vedere là l'albero bello, il frutto è buono, perché non lo potete mangiare, il serpentello che noi abbiamo identificato con il diavolo, ma ci sono alcuni che non identificano col diavolo, ma lo identificano con la nostra cattiva coscienza, e cioè con la nostra capacità sbagliata di pensare e di decidere, perché il desiderio ci guida in tutto. Il desiderio può essere veramente questa energia, che è un'energia bellissima, perché se non avessimo l'eros, il desiderio, noi non ci alzeremo neanche al mattino, non avremo voglia di fare niente, non cercheremo niente, non ci sarebbero gli scienziati, non ci sarebbero gli artisti. Ma il desiderio è anche quello, è quello, il desiderio di potere, è anche una volontà di potenza. Finché io ho il desiderio artistico di realizzare un'opera bella, va bene, ma se ho il desiderio di conquistare tutto il mondo, voi capite che è un delirio. Hitler aveva il desiderio di conquistare tutto il mondo e voleva fare un unico popolo, tutti biondi con gli occhi azzurri, è un delirio, è qualcosa. Quindi il nostro desiderio, come lo viviamo? Gli poniamo dei limiti, lo lasciamo correre, no? E poi l'altra cosa, attenzione, Caino e Abele, dove Caino non uccide Abele perché in qualche modo si vuole impossessare delle greggi di Abele. Non ha il desiderio, in gioco non è il desiderio. Tu hai questi animali, io non li ho, io coltivo la terra, li voglio anch'io, ti ammazzo. Così Dio mi accetterà, perché io gli renderò gli agnellini, invece i miei prodotti della terra sono insignificanti. Non è questo il motivo, ma invece è la gelosia, è l'invidia, è la competizione. Lì è un'altra cosa, non è il desiderio di ottenere e conquistare le greggi di Abele. Nel testo non ci dice che Caino, una volta ammazzato Abele, si è impossessato del suo gregge. L'ha eliminato perché gli dava fastidio. La competizione, l'invidia, io non ti sopporto. E questa invidia e competizione può essere nel positivo, perché vediamo forse qualcuno più intelligente di noi, più in gamba di noi, oppure nel negativo: io non ti sopporto perché tu sei talmente diverso da me che io ti faccio fuori. E questo è il punto. Quindi noi possiamo avere una competizione, diciamo così, nel positivo con un'altra persona. Pensiamo che questo sia più intelligente, più capace, ci viene un bel complesso di come si dice, di inferiorità, e ci sono delle persone che arrivano a 60-70 anni che ancora si sentono inferiori agli altri, no? Perché non hanno studiato, non hanno l'intelligenza, non so che cosa. Non si rendono conto che hanno altre capacità, altri doni, ma giudicano se stessi soltanto attraverso un certo metro. Oppure tu non sei uguale a me, io non ti sopporto perché hai la pelle nera, perché puzzi, perché cucini un cibo diverso dal mio, perché allora io ti elimino, perché sei di un'altra religione, semplicemente. Ma perché Hitler ha deciso di uccidere gli ebrei? Perché gli ebrei erano accusati, era un capro espiatorio di tutto, della crisi economica, loro erano ricchi, erano diversi, la diversità, non si regge la diversità, no? Terzo elemento che la Bibbia ci spiega, sempre di questo male, è proprio il racconto della Torre di Babele, no? Perché nella Torre di Babele c'è un unico popolo, di un'unica realtà linguistica che vuole costruire questa torre, che vuole puntare al cielo, addirittura vuole andare a conquistare Dio nel cielo, perché questo è il segno di questa torre. Non solo per fare una società perfetta che conquisti tutto, che sia, e quindi anche il cielo. Allora Dio interviene mettendo la pluralità delle lingue, quindi non si capiscono più e non riescono più a fare questo mostro, no? A realizzare questo mostro. Potremmo leggerlo in termini moderni, l'omologazione, no? Voi scendete in qualsiasi aeroporto del mondo, come faccio io, in India, in Cina, a Seoul, negli Stati Uniti, Brasile, Tanzania e così via, c'era tutta la solita pubblicità, i ragazzi sono tutti, hanno il taglio dei capelli ormai uguale, hanno lo stesso smartphone, hanno uguale, si vestono nella stessa maniera, la globalizzazione. E potrebbe essere capita così. Quindi quello che voglio dire, per rispondere alla domanda da dove viene il male, ma quale male? Perché se noi confondiamo il male ontologico, o meglio il deficit, l'insufficienza ontologica delle cose, dal male storico. E il male storico è quello che facciamo noi. E la Bibbia ci racconta la radice o i meccanismi di questo male storico nei tre racconti a cui ho fatto riferimento adesso, no? Il nostro desiderio, la nostra volontà di desiderio, la nostra potenza, volontà di potenza di ottenere tutto e non guardiamo in faccia nessuno, l'impossibilità di reggere la differenza con l'altro, il delirio di costruire una società perfetta, no? Attenzione, perché anche la Chiesa è stata definita così, societas perfecta, no? Per carità di Dio. Ecco, a me i padri dicevano che la Chiesa era santa e meretrix, un po' l'uno, un po' l'altra, santa per opera di Dio, ma meretrice perché camminava ancora lungo la storia. Allora, voglio dire, attenzione, questi tre racconti che sono mitici contengono una verità che ci raggiunge ancora nel nostro oggi. Noi però abbiamo perso in qualche modo il pensiero, la riflessione mitica e non riusciamo più a passare dal mitico allo storico. È molto difficile passare dal mitico allo storico. E allora confondiamo tutto. E invece sono due cose molto diverse. E c'è della gente ancora oggi che pensa che appunto i terremoti vengono per punizione di Dio, oppure che Dio si diverte a farti venire il cancro. No, noi abbiamo inquinato tutto, signori, guardiamoci attorno, abbiamo inquinato Chernobyl, con Fukushima, abbiamo inquinato tutto, ti meravigli che abbiamo il cancro, ma il cancro è la cosa più ovvia. L'acqua è inquinata, l'aria è inquinata, il cibo non è più quello di una volta, ma cosa pensiamo? Di poter rimanere sani così? Quindi non è che se ti prendi il cancro è colpa di Dio, te lo manda Dio, è perché non abbiamo saputo gestire ancora, abbiamo peggiorato l'insufficienza dell'essere, potremmo dire così, no? Allora la medicina ci può anche aiutare, ci salva la medicina, non ci salva. Ci aiuta a guarire, a vivere qualche anno in più. Certo, ci sono delle tribù in Africa che se prendono il raffreddore rischiano di morire perché non hanno gli anticorpi, e anche se prendono l'aspirina non gli fanno niente. Io prendo il raffreddore, sto male 2 giorni e poi dopo la vita continua. Ecco, sono, no? E poveretti quelli là in Africa che muoiono a causa di un raffreddore, perché Dio non ha fatto le cose migliori. Ma no, ma noi siamo... Noi, queste sono le cosiddette, una volta la metafisica ci siamo, sono le cosiddette cause seconde. Dio ha iniziato il mondo e siamo dentro a quello che oggi chiamiamo evoluzione. Evoluzione, no? Noi non siamo l'uomo di Neanderthal, noi non sappiamo come mai l'uomo di Neanderthal è sparito dalla faccia della terra, è stato ucciso dall'uomo sapiens, ma non ci risulta, anzi... Ci risulta il contrario, che l'uomo sapiens, che saremo noi, noi anzi siamo l'uomo sapiens sapiens, boh, non lo so quanto, in un certo momento ha anche convissuto, si è sposato con l'uomo di Neanderthal, però l'uomo di Neanderthal in un certo momento è sparito, è proprio finito, come potremmo finire anche noi, no? Allora... in una chiave fideistica, ecco, questa è la volontà di Dio, siamo indegni di abitare sulla faccia della terra, abbiamo corrotto tutto, ci aspetta, ci farà fuori tutti. Ma questo è un impianto fideistico, superstizioso, no? No, noi siamo dentro a un cammino evolutivo di tutto il cosmo, che è cominciato tutto col Big Bang e non sappiamo ancora dove andrà a parare questa evoluzione, questa che chiamiamo evoluzione. Un grande scienziato e anche uomo di fede come era Teilhard de Chardin ci diceva già negli anni 40, non capito da nessuno, e negli anni 50, anzi estremizzato, condannato come un eretico, che in qualche modo tutto il cosmo, tutta la realtà, che è energia, attenzione, questo corpo è energia, tutto ciò che è il mondo è energia, visibile e invisibile, sta andando verso quello che lui chiamava un punto omega, perché era cristiano e diceva sta andando verso una perfezione, un compimento di tutto, là, quando Dio sarà, secondo le parole di Paolo, tutto in tutti. Ma prima di arrivare là, ne vedremo delle belle. Allora, che ci sia l'insufficienza dell'essere è anche, scusatemi, un fatto positivo, perché c'è la morte, perché se non ci fosse la morte, niente finirebbe, scusatemi. E per fortuna c'è la morte, perché attraverso la morte c'è una rinascita e c'è un ricominciamento di tutto. E questo riguarda anche noi uomini. Se noi non morissimo, ve lo immaginate i faraoni se non fossero morti? Carlo Magno se non fosse morto? Cioè, com'è possibile? No? No, dobbiamo morire, prepariamoci. La Bibbia ci dice che la morte è entrata nel mondo a causa del peccato. Ma io, quale morte? Anche qui c'è la morte fisica e c'è la morte spirituale, quella è un'altra cosa, sono due piani differenti. Ecco, io credo che facciamo molta fatica a distinguere i piani e spiegare alle persone, a noi stessi, a comprendere che la realtà biblica è complessa, il messaggio biblico è complesso, non è unidirezionale, semplice, ingenuo, naif, come alcune volte si sentono certe interpretazioni, è una cosa più complessa, no? Quindi, invece... Quindi, allora chi è questo nemico? La Bibbia ci dice che è il diavolo. Non so se voi pensate ancora alle corna, alla coda lunga, questo bestione rosso, eccetera, eccetera, no? Perché è anche facile, in qualche modo, ci liberiamo del male in questa maniera. Ma chissà perché, io dico, ma Giovanni nel suo Vangelo lo chiama il principe del mondo. E quindi l'avversario di Dio, attenzione, potremmo essere noi. Il vero avversario di Dio siamo noi. È la sua creatura che non ha accettato il suo disegno, che lotta con Dio tutti i giorni e ne facciamo di cotte e di crude su questa faccia della terra. Anzi, la Bibbia ci dice che il vero male è quello fatto da noi, che è il male storico, non è il male ontologico, l'insufficienza dell'essere. Quello si evolve, cambia. Gli uomini vivevano fino a 23-25 anni nel passato, tanti secoli fa, per tante condizioni. Oggi noi, con tranquillità, anche aiutati un po' dalla medicina, viviamo fino a 80 anni senza problemi. Ci dicono che potremo vivere anche molto di più se non inquiniamo tutto, potremo vivere anche molto di più. È chiaro che gli anni che noi sentiamo, che Noè ha vissuto 300 anni, 400 anni, eccetera, eccetera, Mosè già 120 anni, diciamo, più vicini a noi, diciamo così, sono età mitiche. Noi sappiamo che la nostra carne, la nostra pelle, le nostre ossa possono durare 70, 80, dice il Salmo, oggi forse 90 anni, ci sono quelli che raggiungono i 115, 120 anni, ma sono persone eccezionali e uniche per tanti motivi. Ecco, insomma, no? E quindi, attenzione, io non ho più una visione mitica del diavolo, che penso questo essere che mi viene a tentare. Purtroppo sono io che mi tento da solo, anzi vengo a tentare te. Quindi credo che veramente questa coscienza cattiva, questa dimensione, il pensiero, il proposito e la volontà, no? Noi siamo questo avversario di Dio, in termini singolari o collettivi, no? Siamo questo avversario di Dio. E ha ragione, secondo me, Giovanni, che è un'evoluzione dentro la Bibbia, che lo chiama principe del mondo, e chissà perché lo chiama proprio così. Cosa vuol dire il principe del mondo? Il principe del mondo, lui pensava che fosse l'imperatore romano dell'epoca, oppure l'altro Giovanni, quella dell'Apocalisse, che la chiama la bestia, no? Ma pensa appunto a dei poteri forti nel mondo, molto forti, che possono fare del male a intere popolazioni, possono distruggere, possono fare quello che vogliono. E noi oggi lo vediamo questo, ancora forse ne siamo più consapevoli rispetto alle generazioni del passato. Se vi ricordate qualche anno fa, proprio in Argentina, gli argentini un mattino si sono alzati, la loro moneta non valeva più niente. Perché? Perché tutti i grandi della terra si erano messi d'accordo e col computer avevano smosso tutti i soldi dell'Argentina a un altro stato, perché l'hanno fatta fallire questo paese, l'hanno fatto fallire. E non è che è saltata soltanto la borsa dell'Argentina, sono saltati i negozi, sono saltate l'economia delle famiglie, è saltato un paese, non so se ci rendiamo conto. Ecco il principio del mondo. Il principio del mondo sono quelli che decidono le guerre. Io non ho ancora, non so se voi avete capito, ma avete capito cosa sta succedendo in Siria? Io non ci sto capendo niente, no? Dietro l'ISIS chi c'è veramente? Ma è possibile che questo ISIS sia comparso d'amblè così, come un fungo? Ma chi c'è dietro l'ISIS? L'avete capito voi? Veramente, no, l'Arabia Saudita, ma non si capisce veramente. Come mai stanno combattendo in questa maniera feroce? Cosa succede lì? Certo, ci sono degli interessi evidenti, a prima vista, ma gli interessi, quelli veri, quelli reali, li capite voi? Ce lo vengono a dire nei giornali? No, eppure là c'è gente, povera gente, bambini, donne, una cultura, hanno fatto fuori una cultura, hanno ucciso migliaia e migliaia di persone, ma perché? Il vero perché? Il potere? Per tenere Assad al potere? La Russia sta veramente combattendo per tenere Assad al potere? Io non ci credo, scusatemi, no? Che intenzione ha questo Erdogan? Ecco, allora, vi dico semplicemente queste cose, ma potrei fare tanti altri esempi, per capire che cos'è il principe del mondo, che ha tante teste, ha tante teste. Ogni testa là, forse là dove ci sono degli interessi particolari, no? La Cina è uno dei paesi oggi più inquinanti sulla faccia della terra. Adesso stanno capendo che non possono più andare avanti così, perché se no muoiono loro stessi, quindi devono cambiare il sistema di industria, ecco, insomma, no? E devono cambiare, ma il Politburo, là c'è ancora il Partito Comunista, sono 500 persone su 1.400.000.000, 500 persone che comandano. Decidono, fanno il bello e il cattivo tempo. Ma che cos'è questo? Non è il principio del mondo, scusatemi. Per non dire poi cosa succede negli Stati Uniti. È stato eletto adesso questo Trump, che Dio ce la mandi buona, perché non si sa che cosa, non si sa che cosa pensa e che cosa deciderà, no? Ha anche la maggioranza in tutti i due rami del Parlamento. Ecco, questo è il principio del mondo. È proprio questo, no? Io lo vedo il principe del mondo là in quell'omelia del vescovo di Rieti, no, di Terni, quando c'è stato il terremoto, che ha detto davanti ai politici e agli amministratori: guardate che non è mica colpa del terremoto, perché i terremoti ci sono sempre stati. Se noi sentiamo un geologo, ci dice: ma per fortuna ci sono i terremoti, perché questo significa che la nostra pianeta è giovane, è vitale, eccetera eccetera, però a noi ci cascano le case addosso, no? E lui ha detto: ma no, ma la colpa non è mica del terremoto, la colpa è per come abbiamo costruito le case, perché se fossimo come 2000 anni fa, che non sapevamo come costruire le case, posso anche capire, ma oggi sappiamo benissimo costruire le case in modo antisismico. Ma scusate, ma per me è stato vergognoso che alla fine di agosto ci sono stati 300 morti per questo terremoto, che non era poi così deflagrante, che i giapponesi dall'altra parte hanno detto: ma come, morti 300 persone per ma noi viviamo quasi sempre con un terremoto di questo genere. Però allora hanno deciso di costruire i grattacieli e le case in un'altra maniera. Noi in Italia no. Eppure guardate che dagli anni 60 che abbiamo terremoti veramente molto invasivi. E non possiamo dire: l'ha mandato il Signore perché abbiamo legittimato una specie di matrimonio gay. Ma stiamo scherzando? Cioè, ci capiamo quello che stiamo dicendo? Ecco, allora, io credo che noi dobbiamo, ecco il principio del mondo, ma io ho degli interessi. Se ricevo dei finanziamenti, mi dicono di costruire case in modo antisismico e lo faccio in modo parziale, perché quella scuola da Matrice doveva stare in piedi e non è stata in piedi, è caduta, perché non l'hanno fatta in modo antisismico, perché per fare l'antisismico ti costa il doppio. E allora io dove rubo? Allora dove guadagno? Ecco il principio del mondo, ma apriamo gli occhi. E scusatemi, io credo che anche noi come Chiesa, alcune volte, conviviamo col principio del mondo, perché facciamo i nostri interessi economici, abbiamo le nostre scelte, abbiamo le nostre cose, viviamo col principio del mondo, è così. Nel piccolo o nel grande, ci conviviamo anche noi e facciamo le nostre scelte, quelle che ci sembrano più interessanti, dove abbiamo degli interessi, dove abbiamo dei risultati, eccetera, eccetera. Quindi, per favore, non confondiamo l'insufficienza dell'essere, il cammino evolutivo di tutti gli esseri, dove noi constatiamo che c'è qualcosa, che c'è la morte, c'è la malattia, c'è l'insufficienza. Possiamo superarlo con le medicine, con la medicina, con, non so, le nostre scoperte, in parte, perché c'è un processo in atto e anche noi siamo dentro questo processo. Ma questa è una cosa ben diversa dal cosmos della Terra con quello che facciamo noi. Quello che facciamo noi è opera del principio di questo mondo. E quando il Papa, nella Laudato Si, spiega che ci sono degli interessi enormi, si va in una terra dove c'è della gente che vive ancora, forse alla preistoria, trasformiamo questa gente in operai. Gli diciamo, basta che tu vada a caccia, pesca, no, vieni a lavorare da noi. Qui abbiamo scoperto che c'è una bellissima miniera, scaviamo, buttiamo giù gli alberi, costruiamo le case, eccetera, eccetera, scaviamo tutto quello che c'è da scavare, dopo 20 anni la miniera è finita, arrivederci, noi ce ne andiamo, anzi, non ripiantiamo neanche più le piante, queste cose io le ho viste con i miei occhi, girando il mondo, specialmente nell'America Latina. Questo è il principio del mondo. Ma cosa c'entra con il male? Di quale zizzania stiamo parlando? Scusatemi. Ecco, quella che io temo, la zizzania che io temo soprattutto, è quella del principio del mondo. È quella zizzania che seminiamo noi di notte. Siamo noi il nemico di Dio. È paradossale questo. Una parte di noi è nemica di un'altra parte nella nostra vita, a livello personale, a livello comunitario, a livello collettivo di una società, a tantissimi livelli, no? E ci sono quelli che si mettono a servizio soltanto della zizzania. L'altro problema della parabola è, allora la andiamo a togliere, togliamola subito. Ecco, e qui Gesù ci dice, no, aspettate, dobbiamo aspettare. E noi questa risposta, per me questa risposta è più difficile da spiegare che spiegare, diciamo, questo male. Da dove viene la zizzania? Come mai compare la zizzania? Non so se sono riuscito a spiegare che c'è zizzania e zizzania, bisogna capire quale, no? Ma la difficoltà della parabola non è lì. La zizzania, anche se un agronomo mi ha spiegato che la zizzania in un certo momento è anche positiva per il grano, perché mi ha spiegato, se non è in una misura talmente forte, evidente, che la zizzania contiene degli elementi che tengono lontani gli animali dalla zizzania stessa, ma anche dal grano. Se non è vero che il grano non può crescere a causa della zizzania, se non è una situazione veramente drammatica, ecco, seria. Quindi, questo è interessante, anche questo, che ci voglia anche un po' di zizzania per fare un buon raccolto. Che se noi avessimo tutto bellissimo raccolto senza zizzania, forse ci scopriremo che il grano è stato mangiato da animali che forse non abbiamo visti e così via. Anche questa è una cosa interessante. Quindi c'è un equilibrio tra quello che noi pensiamo bene e male a livello naturale, bene o male, c'è un equilibrio. È questo equilibrio che non riusciamo a tenerlo presente, non riusciamo a tenerlo presente. E quindi lo chiamiamo male in senso totale. E invece vi ho parlato qual è il male che noi dovremmo temere, ecco, quello che ci potrebbe portare alla Geenna, all'inferno, è il male del principio del mondo, è il male del nostro potere, del nostro desiderio, della insopportabilità della differenza, i nostri deliri, questo è il male, che può diventare il principio del mondo. Allora cosa facciamo? La strappiamo? Dici no, aspettate. E questa è dura. Questi dura, perché noi siamo tentati, noi bravi, buoni, a cominciare da noi stessi. Ho terminato stamattina dicendo che quando ho scoperto dentro di me la mia parte malata, la mia parte peccatrice, ho cercato di circondarla, chiuderla. E noi vorremmo strapparla. Anche qui nella scuola, nelle scuole teologiche, nelle scuole spirituali, ci sono due scuole fondamentalmente. C'è quello che dice: no, c'è il male dentro di te, c'è il peccato, lo devi combattere, lo devi sradicare, lo devi togliere. Eh sì, ma tu vai a togliere. Io vorrei avvertire che se tu togli la gramigna, quella cricchesi è ancora più forte. E allora io uso il diserbante. E vabbè, allora inquini tutto, usa pure il diserbante. Ma dopo non cresce neanche più la pianticella, cioè non cresce neanche più il bene dentro di te. Ecco, per noi è duro di ascoltare l'altra scuola, io sono dell'altra scuola ovviamente, di dire no, aspetta, convivi anche col tuo peccato, convivi anche con quella parte malata di te. Perché devi ascoltare con attenzione questo Signore che ha detto: io non sono venuto per i sani, ma per i malati, sono venuto per i peccatori. Quindi io non mi posso curare, non posso guarire da solo. Devo aspettare il medico, devo aspettare Dio, l'azione di Dio. Ecco, io credo che in questa attesa c'è una grandissima sapienza, non solo per le cose naturali, anche dentro la nostra vita, le scelte che facciamo. Alcune volte vogliamo estirpare il male, dobbiamo agire subito e non ci rendiamo conto che estirpiamo anche il grano buono. Stiamo attenti. E invece attendere. Ecco, questo è il paradosso della parabola. Il paradosso della parabola della zizzania è proprio questo. Ma perché devo aspettare? E devo convivere con il male. Allora, il male degli altri non lo sopportiamo proprio. Ma perché non si avvede, noi abbiamo la trave, vogliamo... ci dà fastidio la pagliuzza dell'altro e non ci accorgiamo che abbiamo la trave. Ma noi dobbiamo cominciare da noi stessi e cominciare a dire: sì, caro Alessandro, dentro di te c'è qualcosa che non va, c'è una forza negativa, c'è qualcosa che è impertinente verso tutto, c'è un orgoglio, c'è una forza che ognuno di noi ha, questa dimensione negativa dentro di sé. È inutile che ci nascondiamo. Allora Dio si è sbagliato a farci così. No, non si è sbagliato, perché questo invece ci chiama la nostra libertà, ci chiama la nostra responsabilità, ci chiama la nostra maturità. Che cosa vogliamo essere? E purtroppo dobbiamo passare attraverso anche esperienze molto negative, fallimenti nel campo dell'amore, della sessualità, della collaborazione con gli altri, nella costruzione di un progetto, nella convivenza, fallimenti grossissimi, con i nostri parenti, a casa nostra, per non dire con le altre persone, fallimenti. Alcuni imparano, si convertono, altri no, altri pensano di avere sempre ragione, e anzi, sì, rafforzano nella loro situazione fino a decidere una specie di autoisolamento, un eremitaggio. Io sono fatto così, nessuno mi può cambiare. Ma non è vero. Noi possiamo cambiare, è la vita che ti cambia, che ti matura, che ti... Ecco perché il Signore ci dice: aspetta, non avere fretta, non strappare la zizzania che ti... Ti sembra che quella lì sia la cosa negativa, e invece forse la cosa negativa è un'altra ancora peggio che non stai ancora vedendo. Ma tanto strappi quella, e strappando questo non ti rendi conto che stai strappando qualcosa di buono anche in te. Ecco, tenere insieme queste nostre due parti, la parte migliore potremmo dire, se la conosciamo veramente, e conoscere e tenere insieme e presentarsi davanti a Dio con la nostra parte più vuota, più miserevole, più inconcludente, peccaminosa, diabolica, demoniaca. Veramente lì è un'energia diabolica, demoniaca. E saper stare davanti a Dio così. Ecco, vedete, la parabola del fariseo e del pubblicano è molto interessante. È molto interessante. Si conclude dicendo che chi si esalta sarà abbattuto, chi invece si abbassa sarà esaltato, ma sembra quasi una conclusione un po' moralistica. Ma in realtà lì è una questione ontologica. Cioè, noi come stiamo davanti a Dio? Ecco, Il fariseo sta davanti a Dio dicendo: sono bravo, pago la decima, sono così, sono... poi non sono come lui, mi raccomando, io non sono come lui, per carità. E non vede niente di negativo, di sbagliato in se stesso. E quando non vediamo il nostro negativo, il nostro errore, il nostro peccato, lì qualcosa non funziona più. Il pubblicano non può nascondersi e dice: Signore, sono un peccatore, abbi pietà di me. Era tutto peccato il pubblicano? Non credo. Matteo, era tutto un peccato? Non credo. Tant'è che l'ha chiamato, vieni un po' con me. Quindi, ecco, questo io credo che sia molto importante, portare la upomone, reggere le situazioni. Ma se non comincio da me stesso, devo portare me stesso e non devo portare soltanto la parte positiva, devo portare la parte negativa, quella che non va, è quella lì che devo portare, no? E cerco di curarla con la preghiera, cerco di fare qualcosa, ma vedo che se non c'è la grazia di Dio non cambia niente. Vedete, noi possiamo metterci tutti i cilici che vogliamo. Una volta nel Medioevo c'erano i cilici, le penitenze, c'era la disciplina, ma tutti puoi usare la disciplina dalla mattina alla sera, ma quella zizzania lì non la toglierai. Non la toglierai, perché per curare quella zizzania, ci dice Gesù, ci vuole la grazia, ci vuole il bene, ci vuole l'amore, il perdono, e non la cattiveria, e non la violenza, e non la violenza. Ecco, a me sembra che se Gesù ci ha insegnato qualcosa di bello, di straordinario, io lo dico in termini moderni, è questo, che lui ci ha insegnato a non sconfiggere il male, vinco il male in una battaglia, lo vinco, lo umilio, lo abbasso, ti sembra così. Invece Gesù ci ha educato, ci ha fatto vedere che noi possiamo depotenziare il male, è un'altra cosa. Gesù ha vinto il mondo, la tenebra, il peccato, non perché è andato là a fare un braccio di ferro a una guerra conclusiva, come sembra nell'Apocalisse, che gli angeli combattono contro i draghi, eccetera, eccetera. E per me è ancora una cosa mitica, ancora questa roba qua. No? Certi film che si vedono alcune volte che fanno, almeno a me, fanno sorridere, no? Ma che sono ancora dentro questo impianto. Gesù non ci dice questo, questa è una cosa mitica. Invece ci viene a dire un'altra cosa, che bisogna depotenziare il male. Ecco, rispondere, dice Paolo, al male con il bene. Questo, rispondere al male con il bene, noi lo depotenziamo, gli togliamo la sua capacità offensiva, perché poi il male ci vuole prendere e vuole che noi diventiamo come lui. Blasfemo, violento, menzognero, questo è il male, questo è menzogna, è blasfemia, è apostasia, è disumanizzazione, è questo il male, no? Ecco, io invece, piuttosto che dare colpa al diavolo, ecco, guardiamo il diavoletto che siamo noi e cerchiamo di volergli bene, perché se non gli vogliamo bene, quello diventerà proprio un demonio. E ci sono delle persone che diventano veramente questi demoni, così forti, così potenti, che possono veramente fare del male non solo a se stessi, ma a tantissima gente. Ecco, Gesù dice: no, aspetta, impara, vivi con questo male, con questa, e poi ci sarà la mietitura. Che cos'è la mietitura? È il disvelamento della verità. Il disvelamento della verità. Ma quale sarà questa verità? Ecco, il male da una parte, il bene dall'altra, ecco, la forma dualistica, oppure la comprensione di tutto. E quindi la vittoria del bene che sa conquistare il male dalla sua parte. Ecco, almeno io credo di avere compreso questo dalla Sacra Scrittura. Tre punti per la vostra riflessione. Primo punto, questa zizzania come la comprendiamo? Io credo che dobbiamo dare due interpretazioni. La zizzania come deficit, come assenza della pienezza dell'essere nel mondo e nelle cose, e ci dobbiamo convivere. Non viviamo sempre nella primavera, bella, ah guarda oggi che bella giornata, se fosse sempre così, noi non avremmo l'inverno quando le piante rinascono, quando possiamo fare la seminagione, non avremmo l'estate, no? Alcune volte c'è della gente che pensa che noi dovremmo vivere, questo non è il mondo migliore, Dio si è sbagliato, no? Doveva fare un mondo sotto una cappa di vetro, sempre la stessa stagione, sempre gli stessi uomini, ma cosa sarebbe stato quella roba? No, il mondo è un'evoluzione, è una rivoluzione, un cambiamento continuo. E quello che cambia, quello che ci sembra la morte, quello che ci sembra il male, è l'insufficienza, che serve per l'evoluzione del tutto. E noi non riusciamo ancora a capire dove va a parare tutto questo tutto. Noi vediamo solo una piccola parte, molto limitata, della nostra natura, del nostro essere. E ci lamentiamo, purtroppo. Ma la Bibbia ci dice, no, guarda che c'è un altro male, il male storico. E il male storico lo fanno gli uomini. Sei tu che lo fai, questo male storico. Lo pensi e lo fai, e lo realizzi. Noi alcune volte facciamo delle cose di male perché siamo disattenti, perché siamo, appunto, c'è l'essere che non è totale, sbagliamo a vedere, sbagliamo a pensare, non abbiamo i riflessi pronti, non freno subito, posso investire una persona, ma siamo ancora nel deficit dell'essere, ma è il male pensato, voluto, te la faccio pagare. E aspetto il momento giusto. Ecco, questo è il male veramente storico che facciamo noi. Nel piccolo o nel grande? Dipende. A livello singolare o a livello collettivo? E poi, secondo punto. Il vero problema della parabola è l'attesa. Perché noi non possiamo agire. Noi vogliamo essere intraprendenti, protagonisti, no? E vorremmo nel nostro protagonismo strappare la zizzania. Guai. Ecco, questo fatto ci dà una noia, ci indispettisce talmente, perché noi vorremmo togliere il male, no? Ma attenzione, che forse il male non lo si vince in questa maniera, strappandolo, ma lo devi indebolire. Lo devi depotenziare. E invece noi ancora apparteniamo molte volte a una teologia in cui vediamo il male come una punizione di Dio, come qualcosa che dobbiamo strappare, che se vogliamo migliorare noi stessi, vogliamo migliorare gli altri alcune volte. Le nostre comunità, la Chiesa e così via. E questo ci infastidisce proprio veramente, no? E invece no, dobbiamo tendere. Aspettare. Che cosa? I cambiamenti, le evoluzioni, una maturazione della nostra persona, una maturazione delle situazioni, dentro la Chiesa, dentro la storia. Non è una cosa così semplice, no? Terzo punto, che cosa facciamo nel frattempo? Nel frattempo cerchiamo di testimoniare il Vangelo, la croce di Cristo, la sua Pasqua, la vittoria sul mondo. E come Cristo ha vinto? Non rispondendo alla violenza con la violenza, al male col male, ma invece rispondendo alla violenza con l'amore, al male con il bene. E questa è la nostra fatica vera. La nostra fatica vera non è sradicare il male, che non riusciamo mai a sradicarlo fino in fondo, né in noi né negli altri, e non nelle situazioni. Ma in realtà il compito che Gesù ci dà è proprio questo, di lottare contro il male ma per depotenziarlo, per togliere l'energia o convertire quell'energia in qualche cos'altro. Questo è l'impegno nostro, è la nostra grande fatica, se siamo sinceri, se siamo veri. Le battaglie facili, così, all'ultimo sangue, in realtà non risolvono niente. Sembra che tu abbia vinto il male, ma non hai vinto proprio niente. Ricomincerà da un'altra parte, in un'altra maniera, in un'altra forma. Invece quello che veramente viene sanato è questo amore che pian piano convince il male a depotenziarsi, a non essere più e a cambiare. Questo lo dovremmo fare dentro di noi. Ecco, in 30 anni, voi mi vorreste fare la domanda, ma in 30 anni di vita monastica, sei riuscito a potenziare il male che è dentro te? In parte, non del tutto, in parte. Ho ancora un po' di anni da vivere, spero con la grazia di Dio, la preghiera, l'Eucaristia, di depotenziare ancora l'altro pezzo di male che ho. I santi forse riescono a depotenziarlo totalmente, il loro male, talmente che sono santi, santificati dalla grazia, beati loro, vorrei dire. Non beati loro. Noi siamo ancora qui che lottiamo con noi stessi, ma non è una lotta in cui dobbiamo agguerirci di violenza, di vendetta, di malevolenza. No, anzi, le nostre armi sono le armi che ci dicono: ma tu sei pazzo, come fai ad andare a combattere così? No, invece sono proprio queste armi, le armi della tenerezza, del perdono, della comprensione, dell'attesa. Sembrano queste armi deboli, ma sono le uniche, credetemi, che sono vincenti alla fine.